minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato,
carcerati. Senza fissa
dimora. Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nello spazio che ogni giovedì dedichiamo alle tematiche sociali e dell'ambiente, in regia Luciana Fantini ed Elena Colson, Adriano Vitali in console. Oggi parleremo del premio Menorà d'Oro assegnato alla comunità di Sant'Egidio e del Tuscia Opera Festival, la cui inaugurazione è stata dedicata interamente alla raccolta fondi per l'AGOP, l'associazione Genitori Oncologia Pediatrica. Ma prima le consuete piccole buone notizie. Il bambino Gesù premiato dagli Stati Uniti, un bollino blu di prestigio per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, inserito nella lista dei migliori ospedali del mondo, un riconoscimento ottenuto dalla JCI, Joint Commission International, il maggior ente di accreditamento negli Stati Uniti che controlla circa 200.000 programmi e organizzazioni sanitarie in tutti i continenti. In Italia hanno ricevuto il riconoscimento altre 7 strutture ospedaliere, ma il Bambino Gesù è il primo ospedale pediatrico italiano ad essere certificato dalla JCI, che da più di 75 anni si dedica al miglioramento della qualità nei servizi sanitari. A fine mese verrà discusso e speriamo approvato alla Camera un pacchetto di eco proposte per ridurre gli sprechi e l'inefficienza energetica nel nostro paese. Vietata la vendita di elettrodomestici di classe B e C a partire dal 2010 e delle lampadine a incandescenza a partire dal 2012. Martedì scorso il premio La Menorà d'Oro è stato assegnato alla comunità di Sant'Egidio. Si tratta di un premio che ogni anno viene assegnato dall'associazione Beneberit a personalità o organizzazioni che si sono particolarmente distinte nella lotta all'antisemitismo, nella difesa al diritto di esistere dello Stato di Israele, nel rispetto dei diritti umani e nel dialogo tra le religioni. L'associazione Beneberit è presente in più di 50 paesi con circa 200.000 membri e si fonda sui principi di beneficenza, amore fraterno e armonia. La menorà è un candelabro a 7 bracci che nell'antichità veniva acceso all'interno del Tempio di Gerusalemme e rappresenta uno dei simboli più antichi della religione ebraica. Ascoltiamo Sandro Di Castro, responsabile dell'associazione, intervistato da Adriana Francesca.
Perché l'assegnazione di questo premio alla comunità di Sant'Egidio?
Dunque, per tanti motivi. Il primo perché sono in prima linea nel dialogo tra le religioni. Il secondo perché c'è un impegno sociale che pochi hanno tra tutti quelli che fanno volontariato. Loro hanno anche rischiato di prendere il premio Nobel per la pace qualche anno fa. E poi perché abbiamo scoperto che quest'anno comincia un'attività molto interessante anche in Africa, dove non c'è un'anagrafe per i bambini, e quindi dove non c'è un'anagrafe per i bambini sono esseri a rischio di tutto, dallo sfruttamento sessuale ai trapianti e quant'altro. Noi invece del Beneberit abbiamo deciso che vogliamo cominciare un monitoraggio per quanto concerne l'educazione dei ragazzi, specialmente nelle aree di crisi, bambini e adolescenti. Quindi ci sembrava un giusto riconoscimento a un'organizzazione che è stata coraggiosa sin dall'inizio, sia nel dialogo ma anche per queste attività. Un altro dei motivi che non possiamo dimenticare è la cerimonia che loro fanno, la manifestazione che loro fanno il 16 ottobre, che è la data della deportazione degli ebrei di Roma, e loro sono sempre in prima fila con questo imponente corteo e vengono a portarci testimonianza di solidarietà per non dimenticare proprio gli al portico d'Ottavia.
Questo è un premio annuale. In base a quali criteri vengono scelti i personaggi a cui assegnarlo?
Diciamo che generalmente lo diamo a persone o istituzioni che si sono contraddistinti nei rapporti con il mondo ebraico e nei rapporti con lo Stato di Israele. Il primo anno è stato dato a Massimo Dodori, che aveva organizzato l'Israel Day in un momento in cui Israele era stato isolato politicamente. Il secondo anno l'abbiamo dato a Marcello Pera, che era Presidente del Senato, perché ha fatto un bellissimo discorso alle Nazioni Unite sulla Shoah, proprio nel giorno della memoria, il 27 gennaio. L'anno scorso l'abbiamo dato al sindaco di Roma perché insomma il sindaco di Roma è in prima linea nei rapporti con il mondo ebraico, e quest'anno quindi ci sembrava giusto anche per tutto quello che poi può simboleggiare il rapporto tra il mondo cattolico e il mondo ebraico. Mi rendo conto che in queste ore c'è qualche tensione, ma il Sant'Egidio è all'avanguardia su queste cose. Anche in passato, nei momenti di tensione, con loro abbiamo sempre dialogato e quindi li sentiamo proprio come amici.
La Bene Berit è un'organizzazione umanitaria presente in più di 50 paesi. Quali sono i suoi obiettivi?
Dunque, Bene Berit nasce nella prima metà dell'Ottocento per dare assistenza a quelle famiglie ebree che scappavano dai paesi dell'est Europa, scappavano dai pogrom, e quindi l'obiettivo principale era quello di dare una sistemazione, una casa, un lavoro e l'istruzione ai figli di queste persone che scappavano. Poi mano a mano l'organizzazione ha cominciato a funzionare in maniera sempre più esponenziale, per cui oggi siamo arrivati che c'è anche un osservatorio permanente all'ONU, c'è un osservatorio a Bruxelles. Il monitoraggio sui diritti umani non è soltanto rivolto al mondo ebraico, ma è rivolto a 360 gradi, proprio perché noi ebrei siamo un po' come quella famosa pubblicità che si vedeva, il canarino che portavano nelle miniere, i primi che sentono un po' l'odore di gas e quindi danno poi l'allarme per quello che possono essere le conseguenze della fuga di gas. Noi lo facciamo per quelli che sono i diritti umani quando vengono calpestati, e ripeto, non soltanto per il mondo ebraico.
La menorah è il simbolo universale della religione ebraica. Che valore ha questo premio per chi lo riceve?
Beh, devo dire che è un po' soggettivo. Se ci rifacciamo un po' a quelle che sono le concezioni mistiche dell'ebraismo, questo candelabro che ha sette braccia è un po' un riferimento alle sette sefirot, le emanazioni di Dio, quelle inferiori, che se riusciamo ad accenderle tutte con il nostro comportamento riescono a far accendere le tre superiori, quelle per l'uomo quasi irraggiungibili. Quindi il messaggio dovrebbe essere quello proprio di essere tutti uniti per far sì che anche nei mondi superiori brilli questa armonia che, o meglio ancora, l'armonia che c'è nei mondi superiori dovrebbe brillare anche nel mondo, quello nostro terreno.
Quanto conta oggi l'impegno sociale e il dialogo tra le religioni?
Ma io credo che sia fondamentale, perché fino ad oggi le religioni hanno diviso. Le religioni dovrebbero essere un elemento che avvicina le persone, invece abbiamo visto che per troppi secoli, millenni direi, si è ucciso in nome delle religioni. Quindi oggi vedere che ci sono delle forze coraggiose che cercano di combattere contro tutto e tutti per mettere intorno al tavolo le persone, fondamentalmente quelle delle regioni monoteistiche, perché è fondamentale, almeno credo per tutti quelli che osservano le religioni monoteistiche, è fondamentale che siano delle regioni monoteistiche, però questo non significa che dobbiamo andare a distruggere gli altri. Possiamo con il dialogo portarli a far capire quella che è la ragione, quella che è la strada da percorrere, ma principalmente quello che dobbiamo insegnare uomini appunto di religione è quello del rispetto reciproco.
Era Sandro Di Castro, responsabile dell'associazione, intervistato da Adriana Francesca. La comunità di Sant'Egidio, nata quasi 40 anni fa, è un movimento al quale aderiscono più di 50.000 persone ed è impegnato nella comunicazione del Vangelo e nella carità di Roma, in Italia e in oltre 70 paesi dei diversi continenti. Ascoltiamo da Mario Marazziti, portavoce della comunità, e quale è stata la reazione nel ricevere il premio Menorah d'Oro, e a seguire un commento del rabbino di Roma Riccardo Di Segni.
Come ha colto questo conferimento la comunità di Sant'Egidio?
Come la conferma di una grande amicizia, un'amicizia che parte da lontano e che ha radici direi nella nascita della comunità di Sant'Egidio, che nasce in un liceo di Roma, il liceo Egidio, dove tanti, per esempio il rabbino di Segni, ha studiato quando studiava Andrea Riccardi. Ma a parte queste storie autobiografiche, io penso che il lavoro che inizia a Roma quando sentiamo la crescita di sentimenti di antisemitismo in un momento particolare, siamo ancora negli anni 70, negli anni 80, un lavoro fatto di cultura, di amicizia, la riscoperta della memoria del 16 ottobre, quindi della tragedia della deportazione degli ebrei di Roma, fino a farne diventare una giornata della memoria di tutta la città, in cui la città si ritrova unita, dove esponenti della Chiesa Cattolica, la Santa Sede, la Diocesi di Roma, i cristiani di Roma, Sant'Egidio, la comunità ebraica, tutti insieme ricordano agli altri quanto demonizzare una minoranza sia un'umiliazione per tutto il genere umano. E poi pian piano il lavoro per il dialogo interreligioso, lo spirito di Assisi, tanto lavoro insieme per decomprimere il clima di scontro. Ecco, l'abbiamo presa e com'è? Come un grande segno di amicizia, come la conferma di un lavoro per sciogliere montagne di diffidenza, di paura e per lavorare assieme per tutti quelli che oggi sono in difficoltà nel mondo.
La comunità di Sant'Egidio è nata nel 1968. Oggi è un movimento di laici a cui aderiscono più di 50.000 persone. Che valore dà questa comunità al dialogo ecumenico ed interreligioso?
Ma l'ecumenismo non è solo il sogno, ma è la dimensione normale dell'essere cristiani per noi. Io penso che il sogno dell'unità e il lavoro per l'unità è quanto, nati con il Concilio Vaticano II, sentiamo essere il desiderio per un Gesù tutto intero, un Gesù che conquista, che crea unità. E in un mondo diviso, globalizzato ma diviso, c'è un grande bisogno di unità e di unità tra i cristiani. In questo senso sentiamo il lavoro per avvicinare la Chiesa, le Chiese ortodosse e la Chiesa di Roma come un lavoro dolce. Sentiamo il lavoro per superare la freddezza, non teologica, ma umana, di sentimenti tra tante chiese riformate e chi da Roma guarda al mondo come un impegno necessario. Dall'altra, direi che Giovanni Paolo II ha aperto una strada nuova nella proposta di una preghiera gli uni accanto agli altri per la pace, quando convocò la storica giornata mondiale di preghiera per la pace ad Assisi nel 1986. Ecco, da allora noi abbiamo sentito che era un momento alto del pontificato, era un bisogno del mondo, il lavoro per la pace, senza irenismi, senza confusioni, ma ognuno scendendo nel cuore della propria tradizione religiosa sente l'altro come necessario. Quindi viviamo in un mondo plurale in cui c'è bisogno di sciogliere queste grandi montagne di odio. Ecco, lo spirito di Assisi, il dialogo interreligioso, direi che è un grande bisogno del nostro tempo, rafforzato da quanto Benedetto XVI ci ha detto a 20 anni ad Assisi proprio lo scorso ottobre, e quanto ha riaffermato recentemente, io credo, dicendo che non è la scelta di una stagione, ma una scelta strategica per la Chiesa Cattolica e un bisogno del mondo.
Quanti e quali sono i progetti a breve termine che si prefigge di realizzare la comunità di Sant'Egidio?
Ma intanto ce n'è uno poco conosciuto qui a Roma, dopo tanti anni, proprio con la comunità ebraica di Roma. Abbiamo organizzato prima un incontro sulla solidarietà e il rapporto con la città, e poi in pratica da lì è nata come una richiesta di aiutare la comunità ebraica a iniziare il proprio lavoro con i poveri. E quindi in tanti punti di Roma oggi ci sono ebrei e cristiani della comunità di Sant'Egidio che sono accanto ai barboni, sono accanto agli anziani, e direi senza paternalismi, però in questo caso fratelli maggiori al contrario. In questo momento abbiamo sicuramente nel cuore questa estate, noi, l'estate della solidarietà, credo almeno 1.000 persone in Europa della comunità di Sant'Egidio vanno in altri paesi, dall'Albania dove siamo nell'ospedale psichiatrico, dove alcuni non vivono più nell'ospedale psichiatrico ma in case famiglia, a tutta l'Africa, 11 paesi, il programma di terapia dell'AIDS Dream. Ecco, io credo che questo oggi è nel nostro cuore anche la campagna mondiale per i bambini invisibili, centinaia di milioni di bambini mai registrati all'anagrafe, che è la base di tante violazioni dei diritti umani, traffico di organi, traffico di persone, ma addirittura destabilizzazione di paesi, perché se non sono registrati all'anagrafe neanche votano e si creano squilibri e guerre civili. Ecco, io credo questi sono i piccoli e grandi obiettivi, però poi il primo e unico obiettivo è quello la sera di pregare, riuniti o a Santa Maria in Trastevere o altrove, ritrovare il centro e da lì ricominciare.
Quanto conta per la comunità di Sant'Egidio la diffusione dell'insegnamento e delle tradizioni ebraiche nel difficile contesto del Medio Oriente?
Ma secondo noi non c'è Europa senza radici cristiane, ma anche senza la memoria della Shoah, che è stata una rivelazione tragica di dove può arrivare l'odio razziale nel mondo, fino al tentativo di sterminio, solo su basi razziste. E quindi noi crediamo che conoscere la storia di Israele, ma conoscere anche l'Israele di oggi, gli ebrei di oggi, cioè non solo come qualcosa di antico ma di contemporaneo, è una necessità per imparare a convivere. Noi crediamo a un Mediterraneo dove o conviviamo tutti o alla fine è la fine dell'Europa, del Mediterraneo, ma un po' anche del mondo.
Cosa pensa del conferimento di questo premio alla comunità di Sant'Egidio?
Penso che sia un premio meritatissimo, che la comunità di Sant'Egidio si è meritata questo premio sul campo con un impegno di anni, nel corso dei quali ha dimostrato la sua capacità di moderazione, di intelligenza politica, di volontà di risolvere i problemi di fronte a mille difficoltà. Il problema dell'incontro tra culture e religioni, e in particolare tra la religione ebraica e quella cristiana, non è un problema semplice. Possono succedere ogni momento delle cose complicate, imbarazzanti, ed è questo uno di questi momenti. Avere degli interlocutori validi che lasciano aperte vie di comunicazione franche e utili è il ruolo che la comunità di Sant'Egidio si è sempre assunta e che ha svolto sempre molto bene.
Secondo lei l'opera di queste associazioni umanitarie gioca un ruolo fondamentale nella corretta diffusione dell'informazione sul Medio Oriente?
Beh, l'informazione sul Medio Oriente è una cosa molto complicata, non è che specificamente il Sant'Egidio si sia occupato di questo, ha offerto piuttosto la possibilità di franchi scambi di idee tra differenti opinioni e anche questo in qualche modo è giovato.
Erano Mario Marazziti, portavoce della comunità e la comunità di Sant'Egidio, e il rabbino di Roma Riccardo Di Segni in occasione del premio La Menorah d'Oro, assegnata quest'anno alla comunità. Interviste realizzate da Adriana Francesca. E cambiamo argomento. Il 10 luglio ha avuto luogo l'inaugurazione del Tuscia Opera Festival a Viterbo con la fiaba musicale Pierino il Lupo di Sergei Prokofiev, narrata da Tullio Solenghi. Questa prima serata è stata dedicata interamente all'AGOP, l'Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, un'associazione che si occupa di assistenza ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie che sono ricoverati al Policlinico Gemelli di Roma. Per assistere alla fiaba Pierino il Lupo, il pubblico ha fatto un'offerta di 10 euro. Questi fondi aiuteranno l'AGOP nella realizzazione della Casa dei Colori, cioè la ristrutturazione di un immobile di 1600 metri quadri in una struttura residenziale protetta, proprio adatta ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie. Cristina Iotti ha intervistato Benilde Mauri, presidente dell'AGOP. Ascoltiamo.
Il
La Tuscia Opera Festival, i fondi che verranno ricavati da questa iniziativa andranno all'AGOP. E ci può spiegare quali sono gli obiettivi dell'AGOP? Che cosa fa l'AGOP?
L'AGOP è un'associazione che quest'anno, alla fine di questo anno, dicembre 77, compie 30 anni di vita e si occupa da sempre di bambini malati di tumori, delle loro famiglie, l'assistenza quindi è totale, globale ai bambini, quindi comprende l'assistenza sociale, psicologica, economica. Abbiamo degli appartamenti davanti al Gemelli, dove noi operiamo e dove abbiamo la sede, e questi appartamenti sono ospitati, in questi appartamenti sono ospitati questi bambini e le loro famiglie. E indubbiamente un lavoro molto faticoso e pesante, soprattutto in questi ultimi tempi con l'aumentato bisogno sociale di tutti, ma anche con l'arrivo delle parecchi extracomunitari, quindi bambini che vengono dalle zone di guerra, e il bisogno di avere più alloggi è diventato impellente, quindi i nostri 4 appartamenti, anche se dotati di ogni comfort e quindi serviti poi dall'aiuto dei volontari, dall'assenza dei volontari, non bastano più. La casa a colori è l'obiettivo adesso, in questo momento, e diciamo pure è il coronamento di un'attività di 30 anni, perché in questa casa, oltre a dare l'accoglienza ai bambini, si farà anche terapia, la massoterapia, che sarebbe una terapia che aiuta il bambino a resistere meglio a quella che è la malattia, che indubbiamente è lunga. E consideriamo che ogni bambino, per essere curato, ha bisogno di un periodo lungo, circa 5 anni. Quindi si tratta di 5 anni che, soprattutto per quelli che vengono da fuori, di sradicamento, di esigenti bisogni economici molto molto gravi. Questa iniziativa, che a noi piace molto perché è molto partecipata, infatti noi vogliamo ringraziare Tuscia Festival, il maestro Ignano, il Claudio Ferri, ma tutti quanti quelli che hanno aderito con entusiasmo a questo spettacolo, a Tullio Solenghi, che è il nostro testimonial e quindi si esibisce da sempre per noi e che è sempre in aiuto ai bambini, li viene a trovare in raccordo con le loro famiglie, e quindi questo è un evento che vede la partecipazione spontanea e entusiasta pure, diciamo, di molta gente. Quindi io voglio ringraziare tutti quelli che da sempre aiutano l'AGOPE, anche perché adesso è ancora più grande il bisogno.
Perché avete scelto Tullio Solenghi come testimonial?
Diciamo Tullio Solenghi perché l'abbiamo scelto oltre 10 anni fa. Tullio Solenghi, che ha conosciuto la nostra realtà, le partite di beneficenza che si fanno di solito per aiutare le associazioni, ha voluto conoscere i nostri bambini, l'associazione, e da allora ha aderito con entusiasmo. Lui quindi conosce benissimo i problemi dell'associazione, cerca di risolverli insieme a noi, è partecipe e poi è un bravissimo attore, e quello ci fa ancora più piacere.
Con i fondi che verranno raccolti dalla Tuscia alle prossime sere, che cosa sperate appunto di realizzare?
Realizzare, perché una parte di quello appunto del programma, l'assistenza economica alle famiglie e alle cose, e quindi la realizzazione della casa a colori, che sta andando avanti e avrà sede in un edificio che è donato dal Comune di Roma, ed è un edificio vicino poi anche al Gemelli, e questo naturalmente ci aiuta molto. È un edificio di 1600 metri quadri, è un bel edificio naturalmente, ma che ha bisogno di essere restaurato e ristrutturato, quindi la nostra, diciamo così, non ci fermiamo qua, perché i fondi da raccogliere sono ingenti, ma abbiamo già molte adesioni anche di non so, la Florivivaistica del Lazio, che ci ha donato i giardini, 2 giardini ci dona, quando saranno appunto il momento di fare i giardini, l'IKEA, che ha assicurato una parte di mobili, e anche altri, Trambus, che ci aiuta in vari modi. Quindi come vede la nostra associazione, e questo ci fa molto piacere, perché pensiamo che ogni associazione si debba muovere così, è insieme di gente che crede nelle cose, che ha un impegno morale e che crede in queste cose, e quindi ci aiuta.
La famiglia normale che vuole aiutare l'AGOP come fa?
Noi distribuiamo i nostri volantini e dappertutto, abbiamo un sito e quindi basta guardare www.agopollus.com e sul sito c'è tutto, non solo noi rendicontiamo sul sito come spendiamo i soldi, quanti ne raccogliamo, quindi per la trasparenza. È una famiglia normale, quindi è vero, è difficile anche, però noi cerchiamo di, appunto, questa occasione a noi serve non solo per raccogliere fondi, ma soprattutto che per dare appunto alla nostra immagine, per dare spazio alla nostra immagine, a tutte le occasioni, quindi anche Tullio Soleng che porta il nostro messaggio dappertutto, serve a far conoscere questa realtà. Devo dire che le famiglie comuni, cioè il nostro, non abbiamo finanziamenti pubblici, cioè non godiamo di, né naturalmente possiamo permetterci un'informazione a largo campo televisiva, diciamo, non abbiamo quel tipo di immagine, né forse ci interessa di più e ci, secondo noi è più giusta questo tipo di informazione, come quella che io sto facendo con lei e come stiamo facendo con Tuscia Festival, come facciamo con Tullio Soleng, come facciamo dappertutto, perché è quella che ci ha permesso di andare fino avanti a 30 anni, a 30 anni naturalmente ogni giorno bisogna reperire i fondi, ma questo mi sembra normale per un'associazione, le associazioni devono fare questo.
Era Benilde Mauri, presidente dell'AGOP, al microfono di Cristina Iotti. Il sito dell'AGOP, Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, è www.agoponlus.com. Per contribuire, per sostenere l'AGOP, il conto corrente postale è il numero 63 51 60 09. Per informazioni, il numero dell'AGOP presso la Divisione di Oncologia Pediatrica al Policlinico Gemelli è 06 30 12 361. Ed è il momento di salutarci. L'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente termina qui. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri.